Se il confronto con Michel Henry faceva risaltare la comprensione del reale in sé stesso come sentimento, benché senza cancellare l'essere ideale, condizione e fondamento di ogni vera spiritualità, la lettura di Merleau-Ponty rivela altri punti di incontro, per esempio l'essenziale relatività della realtà corporea ad un soggetto senziente. In questo, così come nell'anteriore, il paragone avrà un limite molto preciso e decisivo, nonché di primissima importanza, già che tutti e due i filosofi hanno una visione corporeistica del reale, cioè Merleau-Ponty e Michel Henry, non Ben de Biran, certo. Nella sua propria opinione, Henry sarebbe il filosofo della realtà come soggettività ed interiorità, mentre per il suo connazionale la condizione dell'uomo è quella di un essere ambiguo, in cui soggetto e mondo sono dati insieme e inseparabilmente. Perciò, oltre a negare ogni influsso delle ricerche quasi contemporanee di Merleau-Ponty, Henry ha rifiutato ogni somiglianza fra di loro. Per lui, il dualismo ontologico è l'espressione della natura del soggetto, non del rapporto tra soggetto e mondo. Invece, Merleau-Ponty, come altri fenomenologi francesi e tedeschi, concepisce l'uomo come dato sempre in rapporto a un mondo, fra di cui non occorrerebbe né separazione né distinzione assoluta. A prima vista si dovrebbe essere d'accordo con Henry, ma un'analisi più rigorosa rivela che le due posizioni non sono tanto lontane. Infatti abbiamo visto qualche somiglianza. Ammesso che la filosofia di Merleau-Ponty è abbastanza nota, mi limiterò qui a ricordare brevemente soltanto alcuni aspetti importanti. In secondo luogo, rassegnerò alcune obiezioni ricevute dal fenomenologo francese, da pensatori spesso simpatizzanti con le sue tesi, dopodiché farò vedere che la sua posizione non è cambiata per ciò, anzi si è approfondita, sviluppando alcune tesi sostenute prima, fino a raggiungere una posizione non troppo dissimile da quella di Henri. Come vedremo finalmente, il pensiero rosmignano si trova ancora una volta in grado di assumere i punti positivi delle ricerche fenomenologiche sulla corporalità, proteggendole allo stesso tempo dai principi teoretici e metafisici che li rovinerebbero. Il carattere duale, piuttosto che ambiguo, della percezione sensitiva non rappresenta l'ultima parola del rapporto dell'uomo col mondo, ma soltanto la modalità o la condizione della sua comunicazione con esso. L'essere dell'uomo non si esaurisce perciò nella sua funzionalità rispetto del mondo corporeo, ma lo trascende veramente. Per Merleau-Ponty la fenomenologia è la comprensione dell'essere nel mondo dell'uomo. Sia l'empirismo che l'intellettualismo tralasciano il soggetto della percezione e suppongono il pregiudizio del mondo oggettivo, secondo il quale soggetto e mondo esistono l'uno di fronte all'altro e c'è un universo in sé perfettamente esplicito, come dice Merleau-Ponty. I suoi analisi della struttura del comportamento avevano ri rivelato la povertà del meccanicismo, ma Merleau-Ponty estende la sua critica fino a rifiutare ogni forma di causalità, sia meccanicistica che finalistica. La condotta sarebbe la sola realtà psichica e le nozioni di sostanza, causa, idea, cosa, eccetera, vanno cancellate come altrettanti residui del razionalismo e sostituite dal concetto di forma. La forma è sintesi di natura e idea. La vita, da un'altra parte, non esisterebbe senza la coscienza, e la coscienza è sempre coscienza della vita. Quindi l'in-sé, quello che è in sé, la vita, e il per sé, la coscienza, vanno insieme e si comportano fra di loro come momenti dialettici. E l'analisi della percezione, sempre sensitiva, quello che rivela l'ambiguità dell'esperienza, e che non è possibile una netta separazione fra soggetto e cosa percepita. Nel mondo vissuto, l'ambiguità è la definizione dell'esistenza, non indice di imperfezione dell'esperienza, come potrebbe sembrare. Diciamo una percezione ambigua perché non è abbastanza netta, chiara, definita, perfetta. Ma no, per Merleau-Ponty questa imperfezione è l'essenza dell'esistenza. La percezione ha come montaggio generale, dice Henry, il corpo proprio, il quale è l'ordito comune di tutti gli oggetti, lo strumento generale della comprensione. Pensare il soggetto e le cose come due esistenze diverse e cercare di comprendere la vita umana col metodo scientifico, il quale costituisce i suoi oggetti come distanti l'un dall'altro e dal soggetto stesso. Invece, per Henri, l'osservazione ci insegnerebbe che la percezione esteriore e la percezione del corpo proprio cambiano insieme, perché esse sono i due volti dello stesso atto. Da ciò Merleau-Ponty deduce che l'uomo non trascende il suo rapporto col mondo, percepito sensitivamente. Fra lui e il mondo c'è un particolare rapporto dialettico. Scrive: il mondo è inseparabile del soggetto, ma di un soggetto che non è altra cosa che progetto del mondo. E il soggetto è inseparabile del mondo, ma di un mondo che lui stesso progetta. La trascendenza significa soltanto apertura al mondo, cioè che non c'è niente al di là del finito e del tempo. Il soggetto è la condizione, il buco, dice Merleau-Ponty, una scia di soggettività in cui sono le cose. È sempre in funzione del mondo esterno. Quindi, dice, non c'è l'uomo interiore. L'uomo è un soggetto consacrato al mondo. Tuttavia, la soggettività di cui parla Merleau-Ponty non è di fatto tale. E questo è il più sorprendente, anche se nasconde una forte logica. È lui stesso a dire: se io dovessi tradurre esattamente l'esperienza percettiva, dovrei dire che si percepisce in me, e non che io percepisco. Fin di citazione. La percezione è quindi anonima. Il suo soggetto non sono io, ma il mio corpo. L'altro ed io siamo nel fondo anonimi. E, scrive, il nostro essere nel mondo è il portatore concreto di questo doppio anonimato. L'anonimato rimane nell'esperienza intersoggettiva, e scrive anche Merleau-Ponty, chi vede e chi è visto si reciprocano e non si sa più chi vede e chi è visto. C'è un anonimato innato di me stesso. Quindi non esiste più il problema dell'alter ego, perché la carne è anonima, e la carne è appunto l'insieme di soggetto e mondo, come vedremo. Questa carne è una generalità del sensibile in sé, non è un soggetto che percepisce, ma è il sensibile in sé. E con una fraseologia di valore piuttosto letterario che filosofico afferma: se si è lasciato catturare da uno dei suoi frammenti, è guadagnato il principio della captazione. Il campo è aperto per altri narcisi, per una intercorporeità. Queste ultime frasi provengono dalla sua opera postuma, Il visibile e l'invisibile, ma sono l'approfondimento delle prime intuizioni. Infatti, molti avevano salutato positivamente i primi due libri di Merleau-Ponty, La struttura del comportamento e Fenomenologia della percezione, e si deve riconoscere che quei due importanti lavori sono ricchi di ricerche psicologiche e fenomenologiche. In essi la dicotomia empirismo-razionalismo è giustamente svelata come fuorviante e sbagliata, non meno in psicologia che per una teoria della conoscenza. La concezione dell'uomo in stretto rapporto col mondo e col suo corpo sono alcuni degli aspetti ben ricevuti, ma non pochi avevano reagito criticamente alle posizioni metafisiche cui Merleau-Ponty aderiva e che faceva derivare dalla sua fenomenologia. Stefan Strasser, per esempio, ha una buona opinione della fenomenologia di Merleau-Ponty, ma non crede come lui che l'errore dell'intuizionismo naif, ingenuo, proprio dell'attitudine oggettivistica, è un'espressione di Merleau-Ponty, l'intuizionismo ingenuo. Dicevo che Strasser non crede che questo errore dell'intuizionismo naif sia parlare di verità sopratemporale. Benché l'esperienza non sia completa, dice Strasser, ci sono alcune evidenze originarie sopra le quali poggia la fenomenologia, per esempio l'esistenza dell'io, del mondo, del corpo, del noi, del linguaggio, eccetera. Queste sono fuori da ogni dubbio e costituiscono l'oggetto di una dialettica volta a completare un'esperienza che ha sempre la possibilità di mostrarsi ingannevole. La dialettica, come Strasser la intende, permette di trovare certezze dove l'esperienza si rivela fluttuante. Per lui la negazione di ogni assoluto non risulta dall'osservazione e non è neanche una legittima conclusione di un buon ragionamento. L'importanza di questa critica si trova, mi sembra, nel rifiutare che la filosofia debba chiudersi nella descrizione del vissuto come tale, soprattutto se capito sensisticamente. Cioè, l'errore dell'intuizionismo non è affermare una verità sopratemporale, ma affermare piuttosto alcune verità senza una critica filosofica, che vada al di là del vissuto senza critica. Cioè, la filosofia ha il compito di trovare quelle evidenze originarie e non di fermarsi nel vissuto che a volte sembra, appunto, ambiguo o non abbastanza netto, chiaro, eccetera. Alphonse de Valence è più acuto e rifiuta decisamente la pretensione di Merleau-Ponty di far dipendere la fenomenologia della percezione dalla negazione di ogni assoluto. Per Merleau-Ponty, fenomenologia della percezione e negazione di assoluto vanno sempre insieme. Cioè, la negazione di ogni assoluto, dell'esistenza di qualcosa d'altro, diverso da me, e infine anche di Dio, è un corollario, una conseguenza della fenomenologia della percezione. Si devono quindi rigettare le false alternative, per esempio che, dice De Valence, no? O questo assoluto non solleva nessuna difficoltà, o inverte allora tutti i mezzi umani di verificazione e di giustificazione. Invece, l'assoluto non elimina ogni problema, ma dà un senso alla ricerca. C'è una seconda falsa dicotomia che De Valence formula così. O l'assoluto è al di fuori e quindi voi non potete neanche affermarne l'esistenza, o esso è al di dentro e in questo caso voi vi identificate con esso. Ammirandosi De Valence, che è un filosofo che ha fatto tutto, dice, per mostrare la falsità dell'opposizione fra l'esteriore e l'interiore, possa dimenticare le sue proprie ragioni per risuscitare questa stessa alternativa in un piano superiore. Fin di citazione. Fare della verità e del valore l'esclusivo risultato del nostro contatto col mondo e della nostra azione, senza riferimento alcuno all'assoluto, non è l'unico modo di riconoscere un rilievo al mondo, come afferma Merleau-Ponty. Al contrario, una verità assolutamente relativa all'uomo è una morale fondata esclusivamente sull'incontro di ciascuno con se stesso e con gli altri, sarebbero prive di ogni valore decisivo. L'esistenza di un pensiero assoluto, di una coscienza universale, che sarebbe Dio, non fa scomparire la coscienza finita, né diminuisce il valore della sua esperienza. De Valence non vede la conseguenza ed insiste, l'assoluto si annuncia a noi come un invito a cercare la verità. Nel 1946 Merleau-Ponty tenne una conferenza alla Société Française de Philosophie sul primato della percezione. In quell'occasione fu duramente criticato. Qui ci interessa soltanto ricordare un'osservazione di Émile Breillet. All'affermazione del fenomenologo francese che la percezione è segnata dal paradosso dell'immanenza e della trascendenza, già che non è mai completa e in essa la cosa percepita non è costituita, Breillet obietta che parlare di trascendenza è agitare l'oggetto esterno e dunque distruggere la dottrina merleau-pontiana, perché l'uomo e gli oggetti vengono separati e distinti. Per non cadere in contraddizione, la fenomenologia della percezione dovrebbe rimanere nello stato di vissuto, appunto, senza passare all'espressione. Merleau-Ponty aveva insistito prima che non cercava di distruggere né la razionalità né l'assoluto, ma soltanto una razionalità e un assoluto separati. E come tanti altri prima e dopo lui, interpretava il messaggio cristiano nel senso della morte di Dio, di un Dio al di là dell'uomo e del mondo. Dio è morto, per esempio, significherebbe che tempo ed eternità sono una sola cosa. Al Breillet, che non era rimasto soddisfatto delle sue spiegazioni, rispose che la contraddizione è necessaria in filosofia, come si vede dal fatto, secondo lui, che la riflessione fa cominciare ad esistere il non riflesso. Nessuno è uscito contento da quella sessione e Merleau-Ponty ne tirò forse la conclusione che doveva offrire una giustificazione ontologica, e non meramente descrittiva, delle sue tesi sulla percezione. Appunto, il visibile e l'invisibile, opera rimasta inconclusa, cerca appunto di fornire questa ontologia. La scelta metafisica di Merleau-Ponty sarà una forma di dialettica. L'ambiguità della percezione si risolve e si spiega per il concetto di corpo come carne. Cose e persone sono l'altro estremo della percezione. Scrive, il mondo è visione del mondo e non potrebbe essere altra cosa. Una filosofia della riflessione vorrebbe un oggetto separato dal soggetto, ma questi due sono il lato negativo e il lato positivo dell'unico atto, o fatto, evento, reale, cioè della percezione. Il proprio del soggetto è di essere nulla, e il mondo è l'essere. Ma questo non sarebbe senza quello. L'essere e il nulla, quindi, hanno bisogno l'uno dell'altro. Non si può parlare di interiorità, perché l'uomo è ecstasi nelle cose. Perciò il nulla, il soggetto, è il rovescio dell'essere, che è il mondo. Siamo confinati nell'ambivalenza, cioè nell'ambiguità, oscillando tra la contraddizione assoluta e l'identità fra essere e il nulla. La Wissenschaft husserliana è squalificata da Merleau-Ponty addirittura come un mito. La Wissenschaft è una maniera di affermare la oggettività della conoscenza, cioè la conoscenza delle essenze, come qualcosa di dato, universale, di assoluto, di diverso da noi. E Merleau-Ponty deve, per forza, squalificare, come dicevo, la Wissenschaft come un mito, un prodotto dell'immaginazione, già che non esistono essenze che si offrirebbero a un occhio spirituale, che non c'è. Il pensiero tetico costituente accompagna la mala dialettica, quella che cerca di esprimersi in concetti. Ci vuole quindi, per Merleau-Ponty, una iperdialettica, che non tenga separati soggetto e mondo e che dunque non cerchi un'espressione oggettiva. Si vede che aveva risentito le critiche in quella sessione della Società francese di filosofia. Ogni significato è radicato nella nervatura della nostra carne, le cui, dice, pieghe segrete sono appunto le cose visibili. È significativo che Merleau-Ponty sia arrivato a questa dialettica non dalla preoccupazione di riconciliare gli opposti, come Hegel, ma da una fenomenologia della percezione. Perché non dobbiamo dimenticare che per lui l'unico punto valido di riferimento è la percezione sensitiva. La coincidenza è significativa e merita un'attenzione, un'attenta considerazione. Infatti, potrebbe gettare luce sulla radice sensista della dialettica hegeliana, che ignora la vera natura dell'oggetto e non può dunque concepire una presenza che non si confonda col soggetto a cui è presente. Nell'opera sulla percezione si trovano già anticipazioni di questa iperdialettica, anche se a volte si dice che il soggetto non è un nulla, ma soltanto il buco, come abbiamo detto, il creux del mondo. Ma il senso profondo rimane lo stesso, già che si tratta qui di un nulla dialettico che toglie al soggetto la sua positività e lo trasforma in funzione del mondo. Così l'uomo è imprigionato nell'immanenza del mondo, anche se l'immanenza è chiamata trascendenza per il solo fatto che il soggetto è teso verso le cose. Cioè, trascendenza, per questo fenomenologo, è l'ecstasi nel mondo, non è una vera trascendenza dal finito verso l'infinito. Trascendenza non è dunque apertura all'infinito, ma chiusura nel finito. Nell'iperdialettica le nozioni di immanenza e di trascendenza non hanno più senso come opposti. Tutto il trascendente è insieme immanente, già che non c'è niente di indipendente nella percezione. E così dice lo stesso Merleau-Ponty, immanenza e trascendenza non si distinguono. L'iperdialettica è la superazione definitiva del dualismo che accompagna ogni filosofia della coscienza. Secondo questo pensiero, non ci sarà bisogno di abbandonare del tutto l'idea classica della verità come adeguazione fra l'intelletto e il mondo, perché nel fondo essa si realizza sempre. Infatti tutto è vero. È un'espressione di Merleau-Ponty anche. La ragione del distacco di Michel Henry dalla fenomenologia di Merleau-Ponty è facile di capire, già che mentre per il primo il soggetto è il reale, per il secondo non è che una delle due facce dell'unica vera realtà, che riceve il nome di carne. Henry adotta questo termine, ma con ciò vuol significare la soggettività, mentre Merleau-Ponty indica il soggetto e il mondo, dati insieme e inseparabilmente nell'ambiguità. Ma se si pensa che per Henri la carne è insieme la vita del mondo, si vede che l'opposizione non è totale, anzi si farebbe fatica a trovarla. Insomma, per i due filosofi l'unica realtà è corporale, si chiami soggetto, corpo, carne o in qualsiasi altro modo. E lo spirito è nulla. Per entrambi l'esistenza è sempre un'esistenza incarnata. Questa è l'unica esistenza possibile, non c'è posto per qualcosa di esistente al di fuori del corpo e senza rapporto con lui. La percezione sensitiva non è l'operazione di un soggetto il quale si accorge di un esistente, ma una vera azione per la quale è quello che è. Il mondo non è, non esiste indipendentemente dalla percezione, ma è l'altro aspetto di essa. Il nostro corpo è il mondo che ha raggiunto l'essere. Ed il mondo è un'incarnazione permanente, così Merleau-Ponty. Il soggetto è sempre un corpo che è negatività, già che esso è il luogo del mondo, ma niente per se stesso. Come si vede, quindi, il dualismo ontologico, dualismo ontologico di Henri non è troppo lontano dall'ambiguità di Merleau-Ponty. Allora, che luce potrebbe gettare Rosmini su questo problema? Nel nuovo saggio dedica un intero capitolo a discernere, dice, ciò che vi è di soggettivo e ciò che vi è di extrasoggettivo nelle sensazioni esterne. Ma continuerà approfondendo il problema anche nell'antropologia morale e nella psicologia più tardi. Il suo solo titolo di questa sezione, di questo capitolo, contiene già in anticipo una risposta alle tesi sull'ambiguità della percezione. E la lettura di queste pagine convincono del senso critico di Rosmini e certamente della sua non minore capacità descrittiva, o diremmo fenomenologica o analitica. Riconosce senz'altro che la sensazione è in noi, ma senza avvertire che, non senza avvertire che è il fatto di cui abusarono gli idealisti, cioè che la coscienza ci attesta ugualmente, allo stesso modo, che noi siamo modificati da un'azione fatta in noi, non da noi. La nostra passività è correlativa all'attività di un diverso da noi. L'intelletto riflette sulla sensazione e, analizzandola, trova in essa il soggettivo e l'estrasoggettivo insieme. Sono elementi che compongono la natura della sensazione. Se l'uomo fosse un soggetto soltanto sensitivo, non arriverebbe al concetto del diverso da sé, infatti a nessun concetto. E in quel caso sarebbe certamente possibile concepire la sua esistenza come quella di un essere ambiguo, per cui c'è un mondo sicuramente, il mondo esiste sempre, dice Merleau-Ponty, cioè c'è un mondo, c'è qualcosa, benché i suoi contorni non sarebbero mai definiti e precisi, ma confusi con il suo corpo. È vero anche che un mondo sensibile esterno è una contraddizione, e in questo Rosmini andrebbe d'accordo. Mondo esteriore, corpi esterni sono per Rosmini anche metafore. Ma non perciò pensare le cose come esistenti con indipendenza da noi sarebbe infrangere le regole dell'esperienza. La percezione sensitiva non può affermare l'esistenza delle cose fuori di noi, un'esistenza assoluta, non perché alla sensazione non appartenga una dimensione extrasoggettiva, ma perché un'affermazione di esistenza tradisce già la presenza di una luce oggettiva e quindi dell'intelligenza. Cioè, siamo già usciti dalla sola percezione sensitiva. La percezione sensitiva ci informa delle cose soltanto nel loro rapporto con la nostra sensitività, col nostro corpo, ma l'intelletto riconosce le cose come esistenti con indipendenza dal loro essere percepite, così come riconosce esistente lo stesso soggetto della percezione. Il torto non è soprattutto in quello che si afferma sulla percezione sensitiva, ma in voler ridurre ad essa l'esperienza e il nostro rapporto col mondo. Così l'ambiguità non è nella realtà, ma piuttosto nella filosofia che introduce surrettiziamente l'oggettività allo stesso tempo che la nega. La percezione umana, insomma, non è soltanto sensitiva, ma anche intellettiva. E l'analisi merleau-pontiana resta un'astrazione, malgrado lui, valida piuttosto per gli animali che per l'uomo, anche se proprio perché astrazione un animale non sarebbe neanche in grado di farla. L'espressione spirito incarnato ha senso se esiste lo spirito, apertura all'essere, non soltanto il sentimento del corpo proprio. Sia Merleau-Ponty che Michel Henry hanno una visione stretta della persona umana, ridotta a corporeità. Inoltre, il dire me, mio, eccetera, indica la presenza dello spirito intelligente. Né il corpo, né la sensazione, né il principio sensitivo sono in grado di percepire la relazione d'appartenenza o di proprietà. Perché la proprietà è un rapporto o un fatto spirituale. Il sentimento corporeo limita l'uomo, il sentimento intellettivo lo fa stendersi fino all'infinito. Non si può capire l'uomo limitandosi a uno solo dei due sentimenti. Entrambi costituiscono l'essenza dell'anima, anche se l'oggetto intuito non è di natura soggettiva. Ma proprio per questo garantisce la trascendenza dell'uomo e segna la sua superiorità sugli altri enti non intelligenti. Voler esaltare la dimensione corporea nel nome della concretezza, ma senza riflettere sulla peculiare sorte d'infinità dello spirito intelligente, significa degradare l'umanità e fermare gli occhi alla sua vera concretezza, cioè alla totalità dell'uomo reale. Da una parte, la concezione dell'oggettivo come costituito è anche discutibile. Oggettivare non è infatti costituire, ma considerare una cosa in se stessa. Se questo non fosse possibile, neanche potremmo sapere che cosa è la percezione. In altre parole, per parlare di ambiguità, bisogna esserne già uscito. Il fenomenologo francese non è così fedele all'esperienza come può sembrare al primo sguardo, perché riduce la conoscenza a percezione sensitiva. E come abbiamo detto, se il soggetto della percezione sensitiva non fosse lui stesso anche intellettivo, essa non potrebbe essere conosciuta. Il fatto è che lui ignora, Merleau-Ponty, ignora la natura dell'intelligenza, la quale comprende come qualcosa di derivato dalla percezione sensitiva e che necessariamente impoverisce la cosa conosciuta. Sarebbe facile sottoscrivere la sua affermazione che il difetto delle teorie classiche della percezione consiste nell'introdurre nella stessa percezione operazioni intellettuali. Se la percezione, fin di citazione, sarebbe facile, dico, sottoscrivere a questa affermazione se la percezione non fosse insieme sensitiva e intellettiva e che, come abbiamo detto, analizzare la percezione sensitiva separata è già frutto dell'astrazione e non un ritorno al mondo realmente vissuto dall'uomo. Per quanto riguarda il sintesismo fra principio senziente e sentito, ci sono senza dubbio delle forti somiglianze. Aristotele aveva già visto che la potenza di sentire attuata e il sentito in atto sono la stessa cosa. Ed è altresì certo che il sintesismo stabilisce una sorta di struttura dialettica nell'essere a tutti i livelli, ma le differenze non sono perciò trascurabili. Né l'essere del soggetto né l'essere del mondo si esauriscono per Rosmini nella percezione. Come abbiamo visto, se la nostra percezione fosse soltanto sensitiva, non potremmo neanche pensare un'esistenza indipendente da noi. La concezione dell'essere, sia in se stesso che l'essere della percezione o di una cosa esistente qualsiasi, esce dalle possibilità della percezione sensitiva e ci permette di affermare delle proprietà non percepite dai sensi, la prima delle quali è l'esistenza. Certamente, la sensazione è per noi occasione di affermare l'esistenza della cosa percepita, ma non questa stessa affermazione. Inoltre, tutta la nozione che noi possiamo formarci di questa cosa viene dall'esperienza che ne facciamo, ma siamo anche in grado di affermare con sicurezza proprietà non percepite positivamente, cioè sensitivamente. Possiamo dire quindi non soltanto che ci sono delle cose non percepite, ma che i corpi stessi non si esauriscono nella nostra percezione. Rosmini parla perciò di principi corporei, per esempio, che non cadono sotto la percezione, ma la cui esistenza è necessariamente ammessa dalla ragione. Per Merleau-Ponty questa sarebbe un'ipotesi necessaria e prodotta da un razionalismo residuale, ma abbiamo già visto alcune delle difficoltà dove inciampa il suo pensiero. Dopo tutto quello che si è detto, non si capisce come si abbia potuto dire, in un articolo di una trentina di anni fa, che esiste, sto citando, questo articolo, una notevole convergenza di Rosmini col pensiero esistenziale fenomenologico di Merleau-Ponty e un autore anglosassone Townsley. Se non si vuole soltanto sottolineare alcuni esigui punti di contatto, ma l'autore di queste parole intende andare oltre e suggerisce Sorprendentemente, l'erroneità di una visione neo-agostiniana di Rosmini, come quella proposta da Michele Federico Sciacca. Mi permetto perciò, per concludere, di ricordare alcuni pensieri di Sciacca, in cui si conferma, da una parte, l'adeguatezza di considerare il sentito in stretto rapporto col soggetto senziente, e da un'altra, l'insufficienza di una tale osservazione sia per un'antropologia completa che per una giusta teoria della conoscenza. Dice Sciacca, né vi è reale in sé o natura, universo pietrificato ed insignificante, ma vi è il sentito del reale, scusate, ma vi è il sentimento del reale, il reale sentito da un soggetto senziente, a cui si manifesta ed appare, si rivela al soggetto che lo disvela. Lo spettacolo del reale cesserebbe di colpo senza l'essere segreto ed interiore dello spettatore. Il reale da solo, senza il soggetto senziente ed intelligente, sarebbe la solitudine del reale, insussistente. Fin di citazione. Più avanti, Sciacca avverte che si devono evitare tre illusioni, quella dell'empirista, quella dell'idealista e quella, anche quella illusione realista, la quale lascia da parte il rapporto delle cose col principio che le sente o intende. Ma né quelle parole né questa spiegazione si devono capire in senso idealista, già che non si fa del soggetto la sola realtà, né questa è limitata al rapporto col mondo. Il loro vero senso è che non c'è realtà senza soggetto, che una realtà assolutamente materiale ed anonima è incompleta e non potrebbe esistere da sé. In ogni modo, si potrebbe certamente trarne la conseguenza idealista se Sciacca si fosse limitato a questa osservazione. Ma poche pagine dopo troviamo il recupero della teoria rosminiana dell'essere ideale, il quale rende possibile l'uscita di se stesso. Il passo e l'accesso all'altro sono infatti garantiti, è infatti garantito dalla teoria rosminiana dell'essere ideale. Dice Sciacca, tra la mente intuente e l'essenza dell'essere intuito vi è un rapporto originario di tensione e di dialetticità. D'altra parte, adeguare la sua esistenza all'idea è la sua vocazione essenziale. Sta parlando della mente umana, del soggetto uomo. Cioè, d'altra parte, adeguare la sua esistenza all'idea è la sua vocazione essenziale, che pertanto risulta essere vocazione all'essere assoluto. Non si tratta di un'esigenza soggettiva e psicologica, ma di un'esigenza ontologica e metafisica. Non c'è pertanto né chiusura in se stesso, e con queste parole voglio concludere, né riduzione dell'uomo all'immanenza, tutti e due tesi che non derivano necessariamente dall'osservazione che il sentito è relativo al soggetto senziente.